Immaginiamo l'agosto a Kyoto. Umidità al 90%, folle di turisti esausti che trascinano valigie pesantissime sui ciottoli, magari sudando mentre cercano l'hotel sulla mappa del telefono. Un classico incubo estivo, vero?
Eh sì, decisamente un incubo logistico.
Ecco, oggi in questa nostra esplorazione profonda analizziamo un approccio diametralmente opposto. Prendiamo in esame l'itinerario del giorno 4, l'8 agosto 2026, per capire come trasformare questo passaggio da Tokyo a Kyoto in un'esperienza, diciamo, quasi zen.
Che poi è il momento cardine, no? Quello in cui si abbandona l'alta velocità della metropoli per calarsi nella tradizione. E la chiave di tutto, leggendo i documenti, ruota attorno a un concetto fondamentale, l'ottimizzazione dell'energia.
Esatto. La missione oggi è proprio esplorare come una strategia spietata sull'attrito logistico permetta un'immersione culturale totale. Praticamente il piano elimina il peso alla radice. Niente valigie gonfie di regali. Quelle sono già state spedite via corriere a Nagoya.
Una mossa logistica geniale, davvero.
Si viaggia solo con 4 zainetti. Si prende un Ekiben, che è il tipico cestino da pranzo per il treno, e si viaggia comodamente sullo Shinkansen Hikari 641, tutto confermato nella carrozza green, molto più spaziosa. Però qui voglio fare l'avvocato del diavolo. Ma viaggiare così leggeri è davvero strategico o è solo un lusso per, sai, evitare un po' di fatica?
Guarda, non è affatto questione di pigrizia, è pura conservazione delle risorse, sia fisiche che mentali. L'estate giapponese è brutale. Trascinare 20 kg significa arrivare a destinazione già completamente provati.
E questo inevitabilmente compromette tutto il resto della giornata.
Assolutamente sì. Eliminando quell'attrito, il trasferimento diventa un momento di recupero attivo. Ci si riposa, si mangia tranquilli in carrozza e soprattutto si arriva alla stazione di Kyoto pronti. Niente check-in interminabili, solo un salto rapido in taxi alla Kari Kyoto Gion per mollare gli zaini e si è già per strada.
Chiarissimo. Si conserva l'energia fisica per spenderla dove conta davvero. E l'investimento, infatti, inizia nei Kagai, gli storici quartieri di Kyoto. Il piano prevede il Gion Kagai Art Museum alle 16 con la danza Kyomai, che dura un quarto d'ora in un edificio con solo scale, e poi alle 18 il Gion Corner.
Con i posti premium già confermati, esatto.
Giusto. Però guardando la scaletta sorge un dubbio. In una sola ora mettono la cerimonia del tè, l'ikebana, il teatro comico Kyogen, il Gagaku e persino il Bunraku, le marionette giganti. Ma tutto questo in 60 minuti non rischia di sembrare, come dire, un fast food della cultura giapponese?
È una critica comprensibile, molto diffusa. Chiaro, se ci si aspetta la profondità di una cerimonia di 3 ore si resta delusi. Ma questo formato offre un'altra cosa. È una mappa concettuale.
Una mappa? In che senso?
Nel senso che fornisce l'alfabeto di base, le chiavi di lettura della tradizione dei Kagai. Nessuno assimila secoli di teatro in un pomeriggio. È un condensato tattico preziosissimo per capire davvero l'estetica di Gion quando ci si camminerà subito dopo. Ti dà le basi.
Ah, come darti il vocabolario prima di farti leggere un libro complesso. Ha molto senso. E infatti, dopo aver nutrito l'intelletto, il percorso sfrutta l'atmosfera del crepuscolo tra Shirakawa-dori e Pontocho. Poi, taxi verso Torishosai per le 20:30 per una cena yakitori o makese, con il conto, tra l'altro, già prepagato.
E questo ci ricollega all'energia, ma a livello mentale. È il momento esatto in cui di solito colpisce la fatica di dover prendere decisioni. La famigerata decision fatigue.
Quella che ti fa odiare anche solo dover leggere un menù a fine giornata, immagino.
Proprio lei. Non dover scegliere il ristorante, sapere che il menù è deciso dallo chef e il conto è già saldato, trasforma la cena in un atto di pura ricezione. Ti siedi e apprezzi il momento, senza stress.
Sembra un meccanismo perfetto. Ma cosa succede se il clima impazzisce o il gruppo è a terra? Qui il programma ha dei piani B strutturati su variabili molto pratiche. Non è una semplice lista di posti a caso.
Assolutamente no. È una vera e propria rete di salvataggio. L'afa diventa insopportabile. L'itinerario devia su Okazaki, che offre 3 musei perfettamente climatizzati. Un rifugio sicuro.
Mentre per chi vuole evitare le salite massacranti, c'è il santuario Yasaka Jinja, che è tutto in piano e ombreggiato. Oppure la natura di Arashiyama per fuggire dal cemento, o il mercato di Nishiki per la pioggia. Insomma, un'ossatura rigida di prenotazioni intoccabili circondata da opzioni fluide.
Che è la vera essenza di un viaggio ben strutturato. Pianificare ferocemente a casa per non dover pensare assolutamente a nulla una volta sul posto.
Si crea lo spazio vuoto per viversi il presente. Però, arrivati a questo punto, emerge una provocazione finale. Rimuovere i bagagli, eliminare i dubbi, avere piani B per ogni singola eventualità. Non c'è il rischio di uccidere la serendipità? In fondo, non sono proprio i piccoli imprevisti, un treno perso o un vicolo senza mappa, a creare le storie di viaggio più indimenticabili. Forse cercando ossessivamente l'efficienza logistica, si cancella l'incanto di quella vulnerabilità che fa scoprire il mondo per puro caso. Un pensiero sicuramente affascinante su cui vale la pena riflettere in vista della prossima avventura.